Cari ascoltatori, noi stiamo esaminando la storia della salvezza e questa storia culmina con la passione, morte e resurrezione di Gesù, che l'abbiamo visto la volta passata. Gesù è realmente esistito, non c'è nessuno storico serio che oggi possa negare l'esistenza storica di Cristo. Nell'Ottocento si arrivava a dire che era un mito, come tanti altri, come l'Odissea, come l'Iliade, ma con i libri del Papa Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, sono una risposta a tutte le possibili obiezioni. Cristo è realmente esistito, ciò che non tutti ammettono, che egli sia anche vero figlio di Dio, ossia Dio che ha assunto la natura umana e che perciò ha attribuito all'uomo una dignità altissima e aggiungerei infinitamente superiore allo status degli animali. L'uomo è realmente il prodigio della creazione, il capolavoro di Dio. Ecco, noi troviamo la parola Chiesa che compare nel capitolo 16 di Matteo, quando Gesù chiede agli apostoli: ma chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E tra i presenti vengono date alcune risposte. E chi il più grande dei profeti antichi, Isaia, oppure Elia, addirittura ancora più antico di Isaia, è colui che ha operato in modo mirabile al tempo di Gezebele, la moglie di Acas, re di Israele. Ecco, alcuni dicono un altro dei profeti, ma poi Gesù insiste: ma voi chi dite che io sia? E allora Pietro prende la parola e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E in modo solenne, molto solenne, Gesù replica: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché nella carne, nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Io ritengo che queste siano le parole più solenni dette da Cristo nei confronti della Chiesa. La Chiesa non è un istituto umano, se fosse un semplice istituto umano sarebbe fallita da molti secoli. La Chiesa è la prosecuzione della presenza di Cristo sulla terra e dunque non fallirà mai, anche se ci saranno o ci sono state sofferenze infinite, perché quelle non possiamo così escluderle. Chiesa significa convocazione, significa assemblea, coloro che sono stati chiamati da Gesù, oppure coloro che hanno accettato la chiamata di Gesù. C'è una parabola famosa, quella del re che fa il grande convito e invita per primi tutti coloro che in qualche modo avrebbero diritto a quell'invito, ma gli rispondono che uno ha acquistato un campo, un altro che ha acquistato dei buoi e va a provarli, un altro che addirittura si è sposato e quindi ha altre cose da fare. Tutti gli invitati di onore rifiutano il banchetto del re. E allora il re dice ai suoi servitori: andate ai crocicchi delle strade, andate negli angoli delle piazze, andate a cercare gli ultimi, quelli proprio che sono abbandonati da tutti, invitateli, perché la sala del mio banchetto sia piena. Io credo che questa è una metafora bellissima per indicare che il popolo ebraico, che era stato fin dall'epoca dei patriarchi e poi di via via dei grandi legislatori come Mosè, e poi i giudici, e poi i re, e poi i profeti, tutti coloro che hanno formato il seguito della storia della salvezza e che noi abbiamo esaminato nei mesi passati, tutta questa serie di personaggi arrivano fino al tempo di Gesù, e i contemporanei di Gesù, divisi in vari partiti, perché c'erano i sadducei, come dicevamo, che erano coloro che avevano il monopolio degli affari del Tempio, i sacerdoti ufficiali, e questa era gente dal respiro internazionale, avevano rappresentanti a Roma, avevano informatori nei posti più elevati dell'impero, sapevano com'era la politica generale, sapevano benissimo che una insurrezione in Palestina non avrebbe mai avuto fortuna, e quindi quando viene fuori la possibilità che Cristo sia confuso con un rivoluzionario politico che avrebbe provocato la reazione di Roma, delle sue regioni, ecco che i sadducei decidono che è meglio che perisca anche un innocente, uno solo per il popolo, piuttosto che vada perduto tutto il popolo. Poi ci sono i farisei invece erano quelli che avevano il favore popolare, ma i farisei erano dei terribili ipocriti, perché ritenevano che bastava l'appartenenza, così l'apparenza esterna, per indicare la virtù. Invece occorre la conversione all'interno del cuore, non soltanto le azioni esterne. Io non vorrei così conturbare nessuno, ma Gesù ha detto che il peccato si realizza prima nel cuore e poi nelle azioni esterne, e che quindi occorre badare molto bene all'interno di ciascuno di noi per essere davvero giusto e integro davanti a Dio. Poi c'erano altri partiti, ci erano dei dissidenti dal Tempio, gli Esseni, e addirittura gli Esseni sono stati indicati come possibili criptocristiani, vale a dire sarebbero quelli che hanno accolto meglio degli altri il messaggio di Gesù, e alcuni sostengono che addirittura Giovanni Battista sarebbe stato educato o sarebbe cresciuto tra gli Esseni e per questo avrebbe fatto da battistrada all'insegnamento di Gesù, invitando gli ebrei al battesimo di penitenza nel Giordano. Ecco, io credo che dunque, avendo acquisito il termine di chiesa come convocazione di coloro che hanno accettato finalmente il messaggio di Cristo, noi possiamo fare un piccolo passo avanti e ricordare che 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù, la Pentecoste, è una parola greca per indicare 50 giorni, Pentecoste emera, 50 giorni dopo la Pasqua, era anche una grande festa degli ebrei, perché era la festa del raccolto principale del frumento, e quindi c'era esultanza. a Gerusalemme convenivano da tutti i luoghi della diaspora ebraica per fare una visita annuale così a Gerusalemme, al Tempio. E in quel giorno Pietro, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo che cala su Maria Vergine e sugli altri apostoli riuniti nel cenacolo sotto forma di lingue di fuoco, lingua di fuoco significa che vengono meno tutti i timori di parlare con chiarezza del messaggio di Cristo, escono alle 9 del mattino e trovano la città con una grande folla, e ci sono quelli che gli ebrei chiamavano proseliti, e per proseliti si intendono quei pagani che accettavano di diventare ebrei con la circoncisione e quindi si sottoponevano alla legge mosaica. Invece si parla anche dei timorati di Dio, che erano quegli gentili che per vari motivi non potevano diventare cittadini ebrei, non potevano diventare ebrei, quindi ricevere la circoncisione. Per esempio, gli ufficiali dell'esercito romano non potevano venir meno alla fedeltà assoluta all'esercito per il quale avevano giurato fedeltà, e quindi sicuramente costoro potevano diventare al massimo timorati di Dio, come quel centurione Cornelio, che poi avrà una grande funzione, una grande parte con Pietro, per indicare che invitati alla Chiesa sono tutti gli uomini di buona volontà, non soltanto gli ebrei. Forse gli ebrei, in quanto primogeniti, hanno diritto di essere evangelizzati per primi, ma se rifiutano la conversione, certamente dovranno essere sostituiti con i gentili. Dalla prima predicazione di Pietro, 3.000 persone provenienti da tutte le parti dell'ecumene ebraica e chiedono l'ingresso nella Chiesa. E quindi dalla predicazione di Pietro appariva chiaramente che avrebbero fatto parte della Chiesa tutti gli uomini, anche se in questa prima accesso, in questa prima entrata, sono soltanto proseliti o timorati di Dio. Ecco, io credo che dobbiamo riflettere su queste parole, perché gli apostoli avevano chiarissimo in mente che la chiamata alla Chiesa era la chiamata universale, comprendente tutti gli uomini, però di fatto non sapevano come fare, erano talmente così inseriti nella tradizione ebraica che rimaneva aperto il problema se prima di diventare cristiani bisognava diventare perfetti ebrei e quindi assoggettarsi al rito della circoncisione e poi più tardi al rito del battesimo. È stata soltanto la genialità di Paolo, come vedremo tra poco, a comprendere che non era necessario questa doppia appartenenza all'ebraismo da una parte e al cristianesimo dall'altra, per i gentili, perché rappresentava qualche cosa di difficile. Fin dalla prima comunità cristiana, subito si è affrontato il problema dell'assistenza dei poveri, delle vedove, degli orfani, dei malati, vale a dire delle persone che venivano considerate marginali che non erano più in grado di provvedere a se stesse. E quindi bisogna chiarire ancora una volta che la Chiesa non ha come funzione primaria quella di provvedere alle situazioni di povertà presenti nel mondo. Alcune persone vorrebbero queste, che la Chiesa si occupasse soltanto dei poveri diavoli, degli esseri marginali, che diventasse una specie di ONG, organizzazione non governativa, per provvedere ai casi più difficili, a quelli delle malattie inguaribili, a quelli degli esseri marginali. No, la Chiesa ha come funzione primaria quella di ricordare il messaggio di Cristo e ha come compito essenziale quello di provvedere ai sacramenti, che sono i mezzi ordinari della grazia per poter avanzare nella vita spirituale. Ma l'assistenza è stata presente nella Chiesa fin dalla Chiesa delle origini, fin da Gerusalemme, fin dagli Apostoli, i quali decidono di istituire 7 diaconi, i quali devono provvedere alle esigenze naturali e fisiche della prima comunità. E quindi l'assistenza c'è sempre stata nella Chiesa, anche se il compito principale della Chiesa è quello dell'insegnamento, è quello della predicazione, quel lavoro che si attribuirono gli apostoli con Pietro alla testa. Ecco, io credo che detto questo, il provvedere all'assistenza dei poveri della comunità ha messo la comunità di Gerusalemme subito in una visione, anche degli altri ebrei, una visione estremamente positiva. E dicevano dei cristiani: guardate come si amano, significa guardate come si considerano davvero fratelli, e non possono permettere che dei fratelli siano nella più angustiante povertà mentre altri se la passano bene. E quindi chi se la passa bene deve in qualche modo aiutare coloro che se la passano male. Ecco, si capisce quindi l'ostilità che i primi cristiani hanno subito conseguito, che fu una forma di gelosia da parte della comunità ebraica, che non conosceva fino in fondo, come dire, in modo istituzionale, l'assistenza dei più poveri. Ecco, vorrei poi aggiungere anche a questo punto che gli ebrei si trovavano distribuiti in tutto l'impero romano, e è quello che viene chiamato diaspora. Diaspora significa disseminazione. Gli ebrei, dopo la conquista di Gerusalemme, avvenuta nel 587-86 avanti Cristo, tutti coloro che poterono se ne andarono in giro per il mondo, ma mantennero dei solidi rapporti di amicizia, di parentela tra di loro, e quindi si tenevano collegati. I luoghi più ricchi di informazioni potevano essere i porti, perché l'impero romano aveva ridotto tutte le coste del Mediterraneo, un mare interno all'impero romano, lo chiamavano Mare Nostrum, e quindi attraverso questa comunicazione delle navi che facevano il tragitto da un porto all'altro, gli ebrei potevano in qualche modo tenersi collegati tra di loro, e quindi non si dedicavano a lavori campestri, all'allevamento del bestiame o altro, si dedicavano essenzialmente alle attività di commercio, Le sinagoghe, noi a volte le pensiamo come l'equivalente delle chiese, no, la sinagoga per 6 giorni alla settimana era essenzialmente un centro sociale. Tutti i viaggiatori non andavano negli alberghi, gli alberghi di un tempo erano anche luoghi di malaffare, quindi si preferiva ricevere ospitalità privata delle famiglie di correligionari, di altri ebrei, insomma. E però ciascuno che veniva da lontano raccontava quello che aveva visto. Se c'era stato un terremoto, beh, lì significa che bisognava ricostruire e quindi portare materiali da costruzione, portare viveri, portare tutto ciò che occorre per la ripresa di un paese distrutto dal terremoto. Se c'erano guerre, occorrevano rifornire gli eserciti di armi, di viveri e di tutto ciò che occorre per mantenere dei soldati. E quindi tutte le notizie erano fonti di informazioni che potevano essere sviluppate da un punto di vista commerciale, da un punto di vista industriale. E quindi nella sinagoga avveniva questo scambio di informazioni che erano altrettanto impulsi a compiere operazioni razionali dal punto di vista industriale, dal punto di vista commerciale. Ora, la conquista di Alessandro Magno, avvenuta dell'Egitto nel 331 avanti Cristo, e sapendo che l'Egitto era il più grande paese produttore di grano, di frumento, di cipolle, eccetera, e che poteva esportare questi prodotti in tutto il Mediterraneo, ecco che subito ad Alessandria, su 5 quartieri, ce ne furono almeno 2 popolati quasi esclusivamente da ebrei, e questi, alla seconda o terza generazione, ormai parlavano come lingua madre il greco, imparavano l'ebraico nella sinagoga, ma come noi impariamo, quando lo impariamo, il latino, quindi o il greco antico, quindi come una lingua colta, non lingua viva del commercio e degli affari quotidiani. E la Siria, che entrò nell'impero romano al tempo di Pompeo Magno nel 63 avanti Cristo, divenne una regione importantissima dal punto di vista industriale, perché lì c'erano acquartierate almeno 7 legioni e quindi occorrevano i rifornimenti e tutto il materiale per 7 legioni, quindi era un paese industrializzato. Egitto e Siria, dunque, in Oriente avevano una importanza fondamentale. L'Egitto venne conquistato da Roma definitivamente nel 31 avanti Cristo, con la battaglia di Azio, quando Antonio e Cleopatra vengono sconfitti e muoiono entrambi. Ecco, io credo che, detto questo, bisogna che ricordiamo quanto la Palestina si trovi in una specie di corridoio che collega la Siria all'Egitto, e quindi è un paese quanto mai strategico da certi punti di vista, quanto mai essenziale, ma quanto mai anche pericoloso, perché tutti i movimenti, tutte le agitazioni avevano dei riflessi anche in Palestina. Gli ebrei ottennero così di una qualche forma di indipendenza quando Erode il Grande venne nominato re di Palestina, un re però suddito di Roma, quindi doveva pagare il tributo, l'esercito era quartierato almeno con una legione in Palestina, E, insomma, l'illusione di essere indipendenti piaceva moltissimo agli ebrei, perché ritenevano di avere delle promesse da Dio che li avrebbe resi padroni del mondo in qualche modo, interpretando male le sacre scritture. Ecco che quando morì Erode il Grande, il 4 avanti Cristo, gli successe il figlio Archelao, che era ugualmente crudele quanto il padre, ma molto meno intelligente, e nel 6 dopo Cristo, dopo appena 10 anni di regno, venne sostituito perché incapace, e ci furono alcuni governatori della Palestina, tra cui Pilato, che stette in Palestina 10 anni, dal 25 al 35, ed è sotto Ponzio Pilato che avviene la crocifissione di Cristo. Quindi, in un certo senso, Cristo viene condannato per volontà dei partiti, degli ebrei, sicuramente, ma con l'avallo della massima autorità romana, cioè Pilato, e questo viene ricordato nel credo che noi recitiamo ogni domenica, patì sotto Ponzio Pilato, che è un modo per dire: attenzione, l'avvenimento di cui qui si parla è un avvenimento storico, tant'è che possiamo citare il governatore di Palestina di quell'anno, di quando avvenne. Ecco, io credo che dobbiamo a questo punto riflettere un poco sull'importanza dell'impero romano. E con le sue legioni l'impero assicurava la Pax Romana a tutto il Mediterraneo e alle terre che lo circondano. La pace permetteva una specie di mercato comune di dimensioni enormi. Perciò tutte le élite dovevano legarsi ai governatori romani per fare buoni affari, e anche gli ebrei si stabilivano con le autorità romane buoni rapporti. E abbiamo detto da poco fa che gli ebrei avevano il vantaggio di avere una forte coesione, direi, tra di loro, quindi preferivano fare affari avendo come interlocutori altri ebrei, perché si guardavano negli occhi e dicevano: attenzione, voi non potete fare i furbi con noi, perché apparteniamo allo stesso popolo, siamo tutti sulla stessa barca, non è possibile che voi ci imbrogliate. Io credo fermamente che tutte quelle cose, così negli affari, tutti quei legami, per esempio la massoneria, il 99% della massoneria è fatta di persone che vogliono avere come interlocutori nelle cose economiche persone che si sentano legate in qualche modo a un codice di onore, perché altrimenti avere i danni una sola persona quando avvenisse qualche cosa che non va nella misura giusta, e quindi avere la solidarietà dei partner commerciali è una cosa per suddividere anche i danni, oltre che per assicurarsi i guadagni. Quindi, ecco, io detto questo, mi sembra di poter dire che l'impero romano è stato la realtà più grande del mondo antico, ed è Paolo di Tarso che ha capito fino in fondo la novità dell'impero romano. La cittadinanza non era un privilegio da far valere a chi non aveva quel privilegio. La cittadinanza romana consisteva in una specie di rapporto del cittadino con lo Stato esigeva dal cittadino il pagamento del tributo e l'ossequio delle leggi, però garantiva al cittadino, dovunque si trovasse, la protezione dell'impero romano e quindi la salvaguardia che gli veniva assicurata dalle leggi. E le leggi romane non erano leggi di tipo religioso, erano leggi di tipo razionale, che stabilivano, anche nel diritto privato, a chi toccava pagare per i danni dell'invio di certa merce da una parte all'altra dell'impero. E, insomma, le responsabilità del vettore, e c'erano anche le assicurazioni, c'erano anche tutte quelle forme di garanzia per arrivare, in caso di naufragio, arrivare a una equa distribuzione dei danni, per non garantire che so io il più forte, il più. Quindi la cittadinanza romana era qualcosa di grandioso e tutti i cittadini dell'impero, tutti i cittadini liberi, bisogna dire sempre, avevano questa protezione dello Stato. E Paolo era cittadino romano. Si pensa che la cittadinanza sia stata concessa ai genitori, al padre almeno di San Paolo, perché nell'inverno e primavera tra il 40 e il 39 avanti Cristo, Antonio e Cleopatra passarono in Cilicia, quindi a Tarso, in Cilicia, la patria di San Paolo, l'inverno, e forse i genitori di Paolo, che erano ricchi, hanno fatto anticipi di denaro e sono stati compensati con la cittadinanza romana. Ma la cittadinanza romana ereditaria, non quindi un privilegio che cessava con la morte del titolare. Ecco, io credo che detto questo occorre ricordare sempre l'importanza di Paolo di Tarso per la Chiesa nascente, sia per l'impero romano, sia per la Chiesa cattolica. E l'ingresso di Paolo nella Chiesa è raccontato dagli Atti degli Apostoli e poi dalle lettere di San Paolo stesso come un fatto non dipendente dalla volontà umana. Paolo non si è convertito sul piano intellettuale per avere letto gli insegnamenti di Cristo. È stato fermato all'entrata di Damasco da una visione di Cristo che gli ha chiesto: perché mi perseguiti? E Paolo è caduto per terra e è rimasto cieco per 3 giorni, ha accettato la prima catechesi di Anania, colui che lo ha battezzato, e poi quello che ha fatto Paolo è di straordinaria importanza. Non torna subito a Gerusalemme, perché si era bruciato un poco tutte le carte che aveva in mano. Tutti sapevano che aveva un mandato ufficiale per arrestare i cristiani di Damasco, e quindi si ritira, e io credo a Petra, in Arabia, e lì rimane per 3 anni. Paolo per tutta la vita ha fatto il lavoro di costruttore di tende da viaggio con peli di capra, quindi era un tessuto impermeabile che i viaggiatori si portavano al seguito quando non trovavano alberghi o altro e dovevano passare la notte alla ghiaccio, ecco che avevano bisogno di una tenda, e Paolo costruiva con le sue mani questo tipo di strumento di lavoro per i viaggiatori, ed ebbe tutto il tempo per meditare l'insegnamento di Cristo e certamente gli hanno dato alcune opere scritte, alcuni scritti che riferivano l'insegnamento di Cristo in larga misura, e quindi il racconto poi della passione, morte e risurrezione. Ha studiato questi detti di Gesù e li ha confrontati con tutta la tradizione ebraica, e da questo confronto è venuto fuori che Cristo è veramente il Messia, è stato l'atteso dalle genti, è colui che finalmente riassume tutta la storia sacra, da Abramo fino ai patriarchi, fino ai profeti, fino a Cristo, che è il massimo dei profeti, e addirittura Dio che si incarna. È qualcosa di grandioso, è la figura di San Paolo, e occorre ripercorrere questo cammino compiuto da Paolo di Tarso, perché è di grandiosa importanza. E io credo che, detto questo, potremmo ricordare che nel 40 i Romani affidarono a un nipote di Erode il Grande, che si chiamava Erode Antipa, e affidarono la Giudea, la Galilea, ristaurando la monarchia, sempre una monarchia vassalla di Roma, che pagava le tasse e tutto il resto. Ma Erode Antipa fa arrestare Giacomo il Maggiore, il fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo, e lo fa decapitare. E trova che il provvedimento piace molto agli ebrei, e allora l'audacia aumenta, fa arrestare Pietro, lo mette in carcere, sanno che Pietro ha dei poteri taumaturgici, e quindi gli mettono 4 drappelli di 4 persone ciascuna per custodirlo in prigione. E gli Atti degli Apostoli riferiscono che un angelo entra, tutti dormono, anche Pietro, l'angelo risveglia Pietro, gli fa cadere le catene dai piedi e gli fa prendere il mantello e lo conduce in quella casa ospitale con la grande sala di sopra, dove c'era stata l'ultima cena, quindi noi lo chiamiamo cenacolo, e lì e la servetta, quando bussa alla porta e va a chiedere chi è, Pietro dice: sono Pietro. E la servetta, emozionata, non gli apre la porta, va dove sono radunati gli apostoli e dice: c'è Pietro alla porta. E quelli dicono: ma sarà il suo angelo, perché lo hanno arrestato e lo hanno messo dentro in carcere con tanta cura che non può essere lui. Continua a bussare, finalmente gli aprono, ma certamente Pietro deve andarsene da Gerusalemme, e infatti lo si ritrova ad Antiochia, che era la terza città per importanza del Mediterraneo. Dopo Roma e dopo Alessandria c'era Antiochia. Io credo che a questo punto possiamo fare una breve pausa.
Spirito di vita.
Quando Paolo ha terminato il suo periodo di riflessione, quindi Paolo non è un precipitoso, ha dedicato 3 anni allo studio della dottrina cristiana e Paolo si reca a Gerusalemme e lì ha un colloquio con quelle che vengono considerate le colonne della Chiesa di Gerusalemme, Pietro, Giacomo e Giovanni. Giacomo non è stato ancora martirizzato, quindi siamo prima del 42. Ecco, io credo che detto questo, i primi cristiani nei confronti di Paolo non sapevano da che parte prenderlo, perché sul piano intellettuale era certamente molto più colto di loro e aveva una esperienza, della Sacra Scrittura immensamente superiore agli altri apostoli, ma poi soprattutto c'erano le opposizioni degli ebrei che sapevano che Paolo era stato una testa pensante e che si pensava poteva prendere il posto dei suoi maestri, per esempio Gamaliel, Hillel, i grandi maestri ebrei della sua epoca. E quindi Paolo finisce col tornare a Tarso in Cilicia, che era un poco appartata, e lì rimane per qualche tempo, ma quando Pietro si reca ad Antiochia, e in Antiochia forse 300.000 abitanti, quindi una grande città, in Antiochia sono molti coloro che diventano cristiani, anzi gli Atti degli Apostoli dicono che ad Antiochia per la prima volta i discepoli di Gesù vengono chiamati cristiani, il nome che ancora adesso noi impieghiamo. E quindi che cosa fa la comunità di Antiochia di fronte al numero grande di proseliti, vale a dire di coloro che venivano dalla gentilità, dal paganesimo? Si pensa che l'unico in grado di affrontare il problema della loro formazione sia precisamente Paolo, e Barnaba, che conosce Paolo piuttosto bene, si reca a Tarso di Cilicia e lo convince a recarsi ad Antiochia. E lì avviene l'incontro tra Paolo e Pietro, che è un incontro molto cordiale, perché insomma c'è un munus petrinum, che è quello di fare il Papa, e c'è un munus paulinum, che è quello di promuovere la cultura all'interno della Chiesa. E però ci sono dei problemi. I problemi vengono quando degli emissari, degli inviati di Giacomo Minore, Giacomo Minore era il vescovo di Gerusalemme, era cugino di Gesù, quindi da parte sua aveva una parentela piuttosto stretta, aveva preso la decisione di essere fervente nel giudaismo, di essere esemplare davanti agli ebrei nell'osservanza della legge di Mosè, e sperava in questo modo di conquistare gli altri ebrei col suo esempio di fedeltà assoluta alla legge mosaica, ma anche di fedeltà assoluta all'insegnamento di Cristo, che non sono certamente in opposizione, ma che possono creare qualche problema. E vengono ad Antiochia alcuni emissari di Giacomo il Minore e Pietro, che prima pranzava e viveva con i pagani, cosa che gli ebrei evitavano, perché fino al tramonto rimanevano in uno stato di impurità che rendeva i loro gesti non appropriati, quindi non legali, ecco che si astiene dal partecipare alle assemblee con la presenza di gentili. E Paolo si accorge che questa è simulazione, questo è una forma di debolezza acuta, di non aver capito che la legge di Cristo, quando verte su alcuni principi comuni con quella di Mosè, è la legge più recente che abroga quella più antica e che dunque tutta la legislazione mosaica che entra in qualche modo in conflitto con quella cristiana si deve considerare come una legge obsoleta. E noi abbiamo dunque accennato all'incidente di Antiochia, quando Paolo afferma di aver resistito in faccia a Pietro e averlo rimproverato perché simulava qualche cosa che era contro la giustizia. Se aveva compreso quello che peraltro viene affermato negli Atti degli Apostoli, vale a dire che Pietro, trovandosi a Ioppe e avendo molta fame mentre si trovava in orazione, vede un lenzuolo e dentro il lenzuolo ogni tipo di animali impuri, quelli che erano vietati dalla legge mosaica, non erano adatti all'alimentazione umana. E una voce gli dice: uccidi e mangia. E la risposta di un pio ebreo è quella: non sia mai, nella mia bocca non è mai entrato niente di impuro, dunque io preferisco tenermi la fame. E la visione compare una seconda volta e poi una voce lo ammonisce di non considerare impuro ciò che Cristo ha purificato. Questa è la visione di Pietro. E quindi Pietro, quando ad Antiochia così simula di dover seguire ancora le leggi giudaiche della purità e non accostarsi ai pagani per non diventare impuro, ecco che simula, non è nel giusto. E Pietro accetta questa correzione fraterna che è di importanza fondamentale. E io credo che questi due incidenti ci possano aiutare a comprendere che Paolo da Antiochia viene inviato in alcuni viaggi missionari. Il primo è a Cipro insieme con Barnaba, che era nativo di Cipro, e lì avviene la conversione addirittura di un consularis, un romano di dignità consolare, quindi di più alta autorità romana, e quindi si intravede la possibilità per la Chiesa di essere aperta a tutti gli uomini di buona volontà. Poi un secondo viaggio prosegue nella Asia Minore e quindi sbarcano nel sud dell'attuale Turchia e vanno verso l'interno, nella Galazia, e quindi a Listra, Derbe e altre città della Licaonia, di quelle regioni interne che erano certamente regioni povere, ma lì c'erano gruppi di ebrei e Paolo, per rispetto alla primogenitura degli ebrei, si rivolge dapprima a loro, ma quando rifiutano il messaggio di Cristo, ecco che dice la frase famosa di scuotere via la polvere dai calzari e di rivolgersi ai gentili, e i gentili lo accolgono in larga misura. E gli Atti degli Apostoli parlano di chiese, vale a dire di comunità di cristiani, in cui c'è un episcopus, che è un sorvegliante, che è insomma un responsabile della comunità locale, e poi ci sono dei presbiteri, che poi significa anziano, preso, è un comparativo, più anziani degli altri, ma anziani nella fede, non nell'età. E quindi gli altri sono i fedeli, e questa comunità appare già molto bene organizzata. E Paolo mantiene i contatti con le comunità da lui fondate mediante lettere, lettere che hanno sempre un destinatario, gli Efesini, i Colossesi, gli altri, i Romani, eccetera. Vanno a dire, sono i Filippesi, sono lettere che però non erano indicate come per quella esclusiva comunità. Facevano delle copie e le inviavano a tutte le chiese vicine, e quindi tutti ricevevano una ammonizione autorevole da parte dell'Apostolo delle genti. E il successo di questi di viaggi missionari fu tale che quando tornarono ad Antiochia Paolo, Barnaba e gli altri che lo avevano collaborato con lui, ne parlano alla comunità e la comunità esprime la propria allegrezza. È proprio vero che Gesù ha invitato tutti gli uomini a entrare nella sua chiesa, e però sorgono anche i primi problemi, perché ci sono i giudaizzanti, vale a dire noi diremmo i conservatori, quelli che erano convinti della giustizia, della loro idea, vale a dire che occorre vivere fino in fondo le prescrizioni di Mosè, perché Mosè ha in tutte le città del Mediterraneo ha dei proseliti, ha delle persone che seguono le leggi mosaiche, e quindi darebbero scandalo i cristiani che non osservano le leggi mosaiche, sapendo che la religione ebraica è il diretto procedente della fede cristiana. E alcuni vanno in giro per le comunità di Paolo e dicono: attenzione, se voi non aderite in pieno alle leggi mosaiche, voi siete fuori strada, voi siete destinati all'inferno, a non essere nella Chiesa di Cristo, e così via. Ed ecco che si rende necessaria la convocazione del famoso primo concilio, viene chiamato così, quello degli Apostoli a Gerusalemme, in un anno tra il 49 e il 50 dopo Cristo, quindi 20 anni dopo la risurrezione, e lì avviene il racconto delle comunità fondate da Paolo, del prosperare di queste comunità, del fatto che i gentili trovavano nella predicazione di Cristo, trovavano la risposta a tutti i loro problemi, e quindi bisogna risolvere la questione se la legge mosaica è necessaria, la sua osservanza per i cristiani. E lì c'è dagli Atti degli Apostoli quella stupenda affermazione di una lettera circolare che viene inviata a tutte le comunità, che in esordio dice: è parso bene allo Spirito Santo e a noi decidere quanto segue, e quello che segue è essenzialmente che non bisogna dare scandalo, e quindi tutti sapevano che al mercato si vendeva la carne degli animali sacrificati agli dei pagani, che quindi i cristiani evitassero di andare ad acquistare quella carne che era carne come tutto il resto, ma che alcuni davano un significato particolare, ma soprattutto gli ebrei rifiutavano, allora come adesso, il sangue che rimane nella carne. Bisognava che la macellazione fosse kosher, vale a dire che con eliminazione di tutto il sangue che c'è all'interno dell'organismo, perché il sangue era considerato la vita, e la vita va restituita alla terra, e la terra poi la dà come concime a tutte le erbe, a tutte le nuove creature, insomma, che vengono fuori dalla terra, e quindi non è lecito cibarsi col sangue degli animali e quindi astenersi dal sangue. Ma c'era anche la frequenza dei giochi, del circo, dell'anfiteatro, insomma, gli spettacoli pagani erano davvero molto, molto, in certi casi, molto osceni, vale a dire la sensibilità religiosa degli ebrei era così acuta da rendere la frequenza di quegli spettacoli inaccettabile, e quindi i cristiani faranno bene ad astenersi da quel tipo di spettacoli. Ecco che vengono date queste precisazioni che sono di importanza fondamentale. Io credo che potremmo ormai avviarci al termine della nostra conversazione di oggi, ricordando che il cristianesimo è una religione urbana. Il cristianesimo si è diffuso dapprima nelle città, le campagne hanno resistito molto a lungo, a tal punto che gli abitanti dei pagi, dei villaggi, venivano chiamati pagani, nel senso che non avevano avuto la possibilità di convertirsi, e quindi furono gli ultimi, in certi casi in Europa le campagne prima del 1000 non sono state evangelizzate a fondo, perché? Perché essenzialmente la diffusione del cristianesimo era legata anche a un minimo di cultura, era legata alla possibilità di leggere e scrivere, e quindi di capire le scritture sante e tutto il resto. E quindi noi veniamo a sapere che anche nelle prime comunità cristiane ci furono difficoltà. Per esempio i corinzi abitavano una delle città più pagane che si possono immaginare. Corinto ha due porti, uno sull'Egeo e uno sul Mediterraneo, sull'Ionio, e in qualche modo gli usi e i costumi erano particolarmente pagani nella città di Corinto, e quindi anche nella comunità di cristiani ci furono abusi che Paolo deve correggere. Per esempio la cena del Signore veniva fatta all'interno di un pranzo, di un convito, però c'erano ancora le distinzioni tra ricchi e poveri, chi aveva molto da mangiare e chi non aveva quasi nulla, e quindi Paolo rimprovera che si esponga il sacramento dell'altare a un ambiente che non ha capito ancora la dignità del sacramento stesso, e quindi li rimprovera, e questi rimproveri poi hanno sortito un miglioramento della posizione. E se poi si può concludere dicendo perché mai lo Stato romano, che era tollerante nei confronti di tutte le religioni, perché mai con i cristiani si è impuntato? Come mai non ha accettato che ci fosse la legalizzazione del cristianesimo? La risposta è molto semplice. Pilato venne accusato di abuso di potere e quindi deferito al Senato romano, che in alta corte di giustizia lo processò, si pensa, intorno al 35, l'anno 35. E il Senato romano, in antipatia, in odio all'imperatore di quel momento, Tiberio, mandò assolto Pilato. Però è vero che Pilato non ebbe più alcuna carriera, non ebbe più alcuna fortuna a Roma. Tra l'altro era un uomo di Seiano, che era stato il potere più acuto in Roma, ma era caduto in disgrazia, era stato ucciso e quindi Seiano era finito, e finiti quindi anche i suoi protetti. Quindi Pilato tramonta a Roma e un senato consulto più o meno diceva: non licet esse cristianos, i cristiani non devono esistere, insomma, perché non sono legalizzati. E Tiberio risponde con un decreto imperiale che cristiani nomine tantum conquirendi non sunt, i cristiani solo di nome, solo per il fatto di avere nomea di cristiani, non devono essere ricercati, devono essere ricercati e condannati soltanto se sono rei di un misfatto previsto dal codice. E dunque le persecuzioni all'epoca di Roma hanno come fondamento nella patria del diritto, potremmo aggiungere, un fondamento molto fragile, che il Senato decide una cosa, l'imperatore un'altra, e quindi i funzionari potevano attaccarsi o all'una o all'altra delle leggi che avevano vigore nell'impero romano, e quindi attaccavano i cristiani quando si poteva considerare dei capi espiatori e quindi poterli condannare. Ecco, io credo che possiamo concludere semplicemente che a Roma Pietro arrivò certamente dopo il 44, a Roma Pietro probabilmente è stato molto cauto, le chiese a Roma erano chiese domestiche, vale a dire case sufficientemente grandi per accogliere un certo numero di persone, si riunivano non le persone, i cristiani di un certo quartiere, ma gli amici così, del padrone di casa, e quindi in qualche modo era un culto sottratto al controllo pubblico, perché c'erano delle leggi che impedivano il culto pubblico. Con questo io auguro agli ascoltatori una buona sera e ci risentiremo nel mese prossimo per parlare essenzialmente di San Paolo. Buonasera.